La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Questa aveva tutte le caratteristiche di una sigla televisiva, non a caso utilizzata appunto come musica di lancio di questo film del quale ci parla Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono e che torniamo con piacere ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, carissimo. Allora, un film statunitense, di che film parliamo oggi?
Parliamo di un film importante, secondo certi profili addirittura anticipatore della realtà odierna, Quinto Potere di Sidney Lumet. Questo film è considerato un po' il capolavoro di Sidney Lumet. Devo dire che quando lo vidi 50 anni fa ebbe soprattutto un effetto scioccante, no? Perché lo è, insomma, è un film che è sicuramente scioccante. E poi perché non avevo grande così frequentazione con la televisione, sostanzialmente.
Men che meno poi, con quella statunitense, che è stata un po'...
Esatto, che però è poi quella che abbiamo importato.
Purtroppo sì.
Nelle modalità, in tantissimi aspetti della modernità televisiva. Ora qui un film appunto che a parte molto ben recitato, molto ben costruito, ma che è un vero atto di denuncia e anticipatore della realtà. Si parla del potere televisivo, si parla del potere televisivo che già a metà degli anni 70, evidentemente apprendiamo da questo film che in America era assolutamente importante, era assolutamente prevalente, addirittura spesso gareggiava e riusciva a sovrastare il mondo dei media tradizionali, quelli della stampa per intenderci, che pure in America ha avuto sempre una funzione di grande stimolo dialettico e di libertà. Noi qui vediamo esattamente l'opposto, cioè vediamo come una grande emittente televisiva immaginaria, UBS di Los Angeles, che però ha una diffusione nazionale, quindi è considerata una delle catene più importanti insieme ad ABC.
Per l'appunto è un network, come dice
un
il
network,
titolo originale,
infatti,
del
il
film.
Il titolo appunto era quello. E vediamo un presentatore, diciamo, abbastanza importante, così, che è in crisi, è appunto Howard Beale, tra l'altro interpretato in maniera stralunata, ma sicuramente molto efficace, da Peter Finch, attore inglese, ma di rilievo, un importante attore che proveniva anche dal teatro. Questo presentatore televisivo è in crisi di ascolti e non trova di meglio, una bella serata, di annunciare la prossima settimana «Vedrete la mia morte in diretta».
Sì, perché lui era un commentatore, cioè questa striscia,
un commentatore,
una specie di Enzo Biaggi dell'epoca, insomma.
Una specie di striscia appunto di commento, insomma. Non era lo stile di Enzo Biaggi, era
no, però
già
intendo dire un appuntamento quotidiano di commento dei fatti del giorno.
Certo. Questo fatto che annuncia il suicidio in diretta sconcerta la redazione, mentre Max Schumacher, che era praticamente interpretato da William Holden, molto misurato, molto profondo, un conduttore diciamo tradizionale, insomma, con un suo senso dell'onestà, del rispetto del pubblico, cerca subito di dissuaderlo, dico, ma che stai dicendo, lascia perdere. Allora lui dice sì, accetto, andrò a smentire questo annuncio che ho fatto, però voglio poter in qualche modo insomma interpretare me stesso e cercare insomma in ogni caso di risalire sull'audience. Fatto sta che lui annuncia che appunto non ci sarà più questo suicidio in diretta, ma comincia una specie di predicazione populista, diciamo, la chiameremmo oggi, in senso lato, che se la prende con tutto e con tutti, che colpisce i mali dell'umanità, in qualche modo con un forte moralismo, insomma, con anche una forte carica anti-istituzionale, e comincia, e effettivamente l'audience aumenta in maniera enorme, insomma, quindi diventa, lì viene addirittura paragonato a un certo punto alla Casa della Prateria, che in quel periodo era un serial televisivo, peraltro recuperato negli ultimi anni anche qui in Italia, che
tra l'altro,
aveva un successo,
insomma,
straordinario.
La forza di questo sermone giornaliero è anche quella di coinvolgere in prima persona il pubblico, costringendolo,
esatto,
a delle azioni,
con una specie di interazione, un po' come avviene in tanti programmi attuali, no?
Adesso abbiamo il televoto, insomma.
Abbiamo il televoto, ma abbiamo anche programmi dove addirittura si interviene, insomma, non è così infrequente, insomma, che soprattutto sulle reti media.
Sì, ma qui addirittura si spalancavano le finestre per denunciare il proprio malcontento in maniera.
Sì,
veramente,
cioè lui invita proprio le persone a fare determinate azioni, appunto, a dire io sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò mai più, e a spingere appunto tutti quanti a urlarlo alla finestra, e ottiene un successo di massa, cioè praticamente gli ascolti aumentano enormemente, gareggiano appunto con gli altri network e in certi momenti lo superano pure, e fin quando non comincia ad attaccare, diciamo, se vogliamo, il centro del potere finanziario economico, denunciando che il network sarà presto acquistato da arabi, da una cordata economica araba, una cosa che invece volevano tenere nascosta sostanzialmente, ma che era vera. Insomma, lui ha questo ardire di denunciarlo, viene in una bellissima scena, tra l'altro quasi sepolcrale, no? Richiamato da un alto dirigente, tipo in uno studio massonico totalmente buio, no? Viene richiamato a dire, guarda, oh, moderi i toni, ricorda che il sistema industriale finanziario è quello che è, quindi noi stiamo dentro questo sistema, non lo puoi denunciare dall'interno, devi agire sulle persone, insomma praticamente viene diciamo ammanzito. Nel frattempo cosa succede? Succede che il suo amico giornalista Max Schumacher, William Holden, intreccia una relazione con una spietata conduttrice, Faye Dunaway, che era Diane Christensen, che voleva utilizzare
senza scrupoli.
Senza scrupoli, pensa proprio che questo è una miniera d'oro, la dobbiamo assolutamente utilizzare, e in effetti in primo momento c'è questo aumento enorme dell'audience, lei anzi fa di tutto per forzarlo, portarlo all'esasperazione, e a un certo punto coglie l'occasione dell'attualità, richiamandosi al famoso sequestro di Patricia Hearst, una giovane miliardaria che era stata nel 1974 rapita dall'esercito di liberazione simbionese, per contattare l'esercito di liberazione ecumenico, cioè un gruppo di estrema sinistra di questi americani assolutamente improbabili, perché insomma riportassero delle immagini settimanali in diretta sulle rapine che riuscivano a fare, sulle estorsioni, sui rapimenti. E quindi una donna estremamente capace di
senza
fare televisione, scrupoli, ma priva assolutamente di scrupoli, tant'è vero che nella relazione che aveva con Max Schumacher, lui a un certo punto glielo dice proprio apertamente, e dice: tu sei la televisione, sei spietata, sei, hai perso qualunque senso di umanità, per te l'odio, la sofferenza, tutte cose indifferenti, conta solo l'audience. E si arriva a una scena satirica in cui questa donna, mentre fa l'amore con lui prima della rottura, cioè praticamente parla sempre dell'audience, parla sempre di dove vuole arrivare.
Non solo, ma sembra raggiungere il piacere semplicemente.
Il piacere parlando dell'audience che si sta allargando, che diventa sempre più grande.
E tra l'altro poi il tutto in parte alimentato e, se vogliamo, anche incentivato dalle modalità di conduzione della rete del grande capo Robert Duvall.
Sì, il grande capo Robert Duvall, privo di scrupoli, e assolutamente cinico pure lui, sia pure insomma il film non gli dia l'esuberanza che presenta la Dune Way, che peraltro fu sconsigliata ad accettare questo ruolo addirittura dal marito, che era il leader della Gayle's Band, tra l'altro era un rocker, che gli disse: questo ruolo ti porterà sicuramente a essere impopolare. Invece lei volle proprio fare questa donna spietata e priva di scrupoli, e comunque la sua carriera non ne risentì particolarmente, insomma, perché comunque sia, a parte ottenne un Oscar, ma insomma sostanzialmente non è che questa la sua immagine fu colpita più tanto. Sicuramente una donna spietata, una donna che appunto con una grande interpretazione comunque entra in un personaggio sicuramente sopra le righe, riesce a fare questo accordo con questo esercito di liberazione. Tra l'altro si sono ispirati, non bisogna mai dimenticare che lo sceneggiatore è praticamente Paddy Chayefsky, che era stato tra l'altro dentro il maccartismo, era stato colpito, era un autore di sinistra che veniva anche dal mondo teatrale e che scriveva anche a livello ideologico, no, certe sceneggiature. Quindi il suo attacco al network, al potere, se vogliamo, era anche di natura, se vogliamo, ideologica. Cioè lui si rendeva conto di quello, dei pericoli che un potere così immenso,
quanto fosse appunto un campo minato quello nel quale,
sì, quello della televisione, che ormai già allora a metà degli anni 70 in America aveva assunto un ruolo veramente esorbitante nella società. Quindi tutti tendevano a imitarla, tutti tendevano, ed è questo film ci dimostra questo.
E insomma, il delirio di onnipotenza di questo anchorman Howard Beale sembra, esatto, non avere possibili soluzioni.
Sì, sembra non avere soluzioni, e a un certo punto però gli ascolti, quando viene mitigato in qualche modo da questo super capo, cominciano di nuovo a calare, insomma, cominciano di nuovo a...
Come in tutti i programmi televisivi, raggiunti un picco, poi la gente comincia ad abituarsi
comunque
a stufarsi, insomma.
Esatto, deve comunque moderare i toni, non può più attaccare il network, insomma, cerca di in qualche modo di rientrare nelle righe. Cala rapidamente gli ascolti, e allora cinicamente, in un consiglio direttivo, i dirigenti, tra cui Robert Duvall, Fade Dunaway, ovviamente non Schumacher, che si era tolto, tra l'altro è stato licenziato, tra l'altro, quindi assolutamente no, decidono, vabbè, facciamo un ultimo spettacolo, lo facciamo fuori questo qua.
Con una, diciamo,
con un escamotage,
lucida,
insomma,
follia assolutamente, sì, agghiacciante.
Agghiacciante, ci facciamo un omicidio in diretta, così ci sarà un'audience rilevantissima, recupereremo un po' di audience, e comunque sia di lui, cioè, non sappiamo più che faccia, tanto ormai c'è gli ascolti bassi, quindi non conta più nulla.
E tra l'altro, visti gli agganci di Faye Dunaway con l'esercito di liberazione ecumenica,
decidono di coinvolgerlo, e quindi due sicari, proprio due guerriglieri cosiddetti, vengono invitati alla trasmissione e fanno fuoco mentre lui sta per iniziare la sua prolusione, insomma. Quindi viene ucciso in diretta sostanzialmente. Ed è il caso, il primo caso, come appunto si commenta nel finale del film, il primo omicidio che viene fatto per carenza di audience.
Sì,
film sicuramente modernissimo, film assolutamente, ripeto, per l'epoca sconvolgente, che in America comunque ebbe una risonanza notevole, cioè divise la critica, il pubblico lo portò molto avanti, fece avere degli incassi eccezionali, e il valore artistico del film fu riconosciuto da ben quattro Oscar, tra cui uno fu preso dalla moglie, diciamo, di appunto di
William Holden.
William Holden, Max Schumacher, in una scena di 5 minuti praticamente, letteralmente di 5 minuti, in cui comunque dette il meglio di se stessa e riuscì addirittura proprio a vincere un Oscar con 5 minuti.
Cosa credo che sia un record, giusto?
Penso che sia un record, sia una cosa del genere, non credo che sia mai successa. La stessa appunto Faye Dunaway ebbe questo Oscar, e lo stesso Chayefsky, e Peter Finch, che però non poté ritirarlo perché morì 2 mesi prima della premiazione.
Sì, purtroppo.
Quindi sostanzialmente, infatti, è un attore, un grande attore, ma insomma morì, povero. Ci furono grandissime polemiche.
Beh, ma a proposito di polemiche, Marcello, ovviamente il tema era molto scottante, nessuno ne aveva mai parlato in questi termini, però lo stesso Sidney Lumet non era, diciamo, alla prima circostanza in cui i suoi film o i temi da lui trattati, perché se basti che pensiamo a Serpico, pensiamo a quel pomeriggio di Un giorno da cani...
Lumet è nella nuova Hollywood, ma anche nella vecchia Hollywood. Cioè, intendiamoci, Lumet è uno degli autori più interessanti che l'America abbia mai avuto, insomma il cinema americano abbia mai avuto. È stato un faro sostanzialmente, sia, ripeto, per il cinema tradizionale, e non dimentichiamoci L'uomo al banco dei pegni, per esempio, e quindi sempre film di denuncia, sempre film di estremo coraggio, e come Serpico giustamente hai citato, sempre molto discusso, ma veniva da una solida tradizione di intellettuali anche di origine ebraica, insomma della New York del tempo, ed era insomma un autore di grandissimo rilievo, insomma ogni suo film era comunque un avvenimento, e questo forse fu il suo capolavoro. Alla fine viene considerato forse il suo capolavoro questo quinto potere, che in realtà, appunto, come tu dicevi giustamente, si chiamava Network. Però quinto potere, per una volta possiamo accettare questo cambiamento di titolo, perché il richiamo al quarto potere di Orson Welles, anche se non raggiunge certo la grandezza di quel capolavoro infinito del cinema,
certo.
Però la tematica è parallela, mentre allora si parlava della stampa,
è un aggiornamento 40, praticamente.
Adesso insomma si parla dello strapotere della televisione.
Come adesso si parlerebbe dei social, insomma.
Come adesso si parlerebbe dei social. Comunque sia, insomma, è un film sicuramente di buona fattura, un film sicuramente importante.
Tu giustamente all'inizio, Marcello, sottolineavi la grande prova degli attori. Veramente si fa fatica a capire qual è quello che ha l'interpretazione.
No, sono tutti straordinari, sono
tra l'altro
attori...
Scusami Marcello, vai.
Sì, no, sono tutti quanti al massimo delle prestazioni. Tra l'altro, diversi attori erano stati contattati, per esempio Henry Fonda, per fare Howard Beale, e aveva rifiutato, cioè no, troppo negativo questo personaggio, non lo posso sopportare. Molti altri, sia Paul Newman gli era stato accennato, insomma tutti avevano comunque desistito, no? Perché ritenevano di essere, cioè, un personaggio così sopra le righe non ci piace, insomma. Quindi ovviamente anche nell'elite democratica, diciamo, di Hollywood del periodo, un personaggio, se vogliamo, così nuovo, insomma, comunque era un invasato. Lui a un certo punto dice: io parlo qui, e anche qui la modernità di certi predicatori attuali, no? Parlo qui in nome di un'entità superiore, no? Quindi che cosa ci ricorda questo? Tanti politici, anche attuali, che si richiamano alla volta
divina. Diciamo l'unto del Signore l'abbiamo avuto proprio
l'abbiamo avuto noi,
da noi,
l'abbiamo avuto noi, ma adesso in America ne abbiamo di molti più, molto
certo,
più
certo,
consistenti.
Certo,
certo,
intendo dire che è stato un pochettino un presagio di quello che poi, anche a livello
di questo...
populismo, insomma, adesso volendo proprio fare nomi e cognomi, tanti slogan di quei sermoni, sembravano quasi un richiamo al Vaffadei di grilliana memoria.
Sì,
insomma,
sì,
no?
Per certi aspetti sicuramente si ricorda quel tipo di oratoria, insomma, indubbiamente.
E anche, diciamo, quel tipo di protesta diciamo anche di scarso impegno personale, no? Che lì basta affacciarsi dalla finestra, un po' come succede adesso nei social, che girano queste specie di catene,
sì,
di Sant'Antonio.
Queste battute che magari tutti quanti insomma si bevono, no? Cioè basta che uno dice una sciocchezza e magari rimbalza dall'altra parte del mondo, insomma, no? Quindi ovviamente insomma, la risonanza è quella, e comunque sia è ovvio che è un film moderno, perché quantomeno, almeno, ecco, se vogliamo dirla così, 30 anni, 40 anni dopo, la televisione in Italia, per esempio, in Europa, ha avuto quel ruolo che in America aveva allora. Quindi, insomma, indubbiamente, e tant'è vero che molti programmi sono stati anche importati, certi format dagli Stati Uniti, e tuttora sono comunque mutuati.
Beh,
dal
diciamo
mondo
che lì,
no?
Lì questo tipo di programma, che poi abbiamo fatto fatica a tradurre in italiano, viene classificato come infotainment, no? Cioè un intrattenimento, sì, di riguardo le notizie. Adesso, sì, non c'è canale televisivo che non abbia il suo da porta a porta, a Formigli, passando per la Gruber e,
sì,
e se sì, vogliamo... Anche
network di,
certo,
Canale,
certo,
5 sono ancora,
certo,
ancora,
certo,
più, per esempio,
o Bianca Berlinguer, insomma, eccetera.
Sì,
eccetera.
La Berlinguer, dove si unisce, diciamo,
la spettacolarizzazione della notizia,
la spettacolarizzazione all'intrattenimento,
con possibilmente anche qualche, diciamo, strascico polemico che serve per,
sì, sì, sì,
insomma, l'idea di...
Beh, mi è capitato recentemente di poter assistere proprio in diretta una... per puro caso, insomma, a una trasmissione, quella proprio della Berlinguer, no? Che indubbiamente è fatta particolarmente bene, e proprio c'era questo misto di intrattenimento, cioè la prima ora era intrattenimento puro, con,
sì,
personaggi,
sì, sì, veramente,
poi,
mancano i nani e le ballerine, poi,
esatto, intrattenimento puro. La seconda parte era denuncia che poche volte avevo visto, con strascico di polemiche,
sì, sì,
che poche volte avevo visto la televisione.
Non bisogna dimenticare intanto il cognome che porta questa signora,
sì, sì,
e soprattutto
sì, che,
è
abile,
figlia,
sì,
che è una figlia della famosa, sì, Rai 3 di Guglielmo,
esatto,
insomma,
esatto, esatto,
fece scuola.
Però ha portato,
insomma,
sostanzialmente, io ho avuto l'impressione che fosse sicuramente consapevole del ruolo che svolgeva e che fosse molto autorevole, ecco, nell'ambito di,
certo,
questo,
certo, certo,
cioè che avesse un format tutto suo, che se lo manipolava come riteneva. È un esempio, appunto, diciamo, di quel tipo di televisione, da una parte sensazionalistica, dall'altro che lega l'intrattenimento, che però non è incapace magari di avere degli squarci di verità, no? Di avere degli squarci,
certo,
di denuncia, insomma, e quindi...
Infatti quello che un pochettino spaventa è questa commistione tra qualcosa,
sì,
di socialmente utile e qualcosa che invece capisci benissimo che è semplicemente,
perché devono
di
recuperare,
certo, certo,
molti tipi di pubblico, insomma, fare audience.
Tu, Marcello, giustamente hai sottolineato la prova degli attori, io l'ho voluta enfatizzare.
Sì.
Ovviamente cogliamo l'occasione, perché non l'avevamo ancora fatto, per ricordare, una quindicina di giorni dalla scomparsa, il grande Robert Duvall.
Robert Duvall, sì, sì.
Che sicuramente questo non è il film che lo rappresenta
non
meglio.
Non è il film,
però,
sì, infatti, sostanzialmente,
però, insomma,
sì, però è
avremo tempo di dedicarci ad altri film quando si tratterà,
certo,
di raccontare lui da protagonista. Io ci tenevo,
sì,
anche a sottolineare, perché hai giustamente evidenziato l'importanza quasi cruciale di quell'inquadratura e di quella scena, quando,
sì,
c'è il colloquio tra il grande capo e il predicatore, che lo convince,
sì, sì,
diciamo, a cambiare un pochettino registro,
a moderare un po' i toni, insomma.
La parte girata, inquadrata benissimo, si vede questo lungo tavolo lì, se veramente sembra,
sì,
sembra quarto potere per diciamo,
sì,
la qualità,
sì,
dell'immagine. Il grande capo è interpretato da un attore molto famoso come caratterista, che è Ned,
sì,
Beatty, che,
sì,
incredibilmente non vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista, però ricordiamo,
sì,
di averlo già commentato nel suo film di debutto, che fu Un tranquillo weekend di paura di John Boorman, del,
sì,
quale ci siamo,
sì,
occupati parlando del 72. Un grande,
sì,
caratterista, una faccia sicuramente molto molto,
sì,
popolare nel cinema
e
di fine,
pure
di fine
a
millennio.
Questo proposito, che giustamente tu hai citato questo attore, io citerei appunto anche nome e cognome questa Beatrice Streit, che interpreta la moglie Louise Schumacher, che in 5 minuti vince un Oscar.
Sì, beh, insomma, la parte era particolarmente, come sì. dire, un piatto particolarmente allettante, però devi saperlo interpretare.
Ha saputo cioè. Proprio muoversi in maniera ammirabile, insomma, sicuramente. Comunque un film, ripeto, per certi aspetti anticipatore della realtà, quasi profetico, quindi comunque importante, che tuttora, insomma, sicuramente vederlo crea emozione, crea interesse, crea partecipazione. Quindi è un film che direi paradossalmente abbastanza moderno.
Sì, sì, ma la modernità sta proprio nel fatto che se tu sostituisci alcuni termini con dei termini di uso frequente odierno, certo. La cosa diventa la fotografia
analoga
dell'oggi, certo.
Assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, sono le 14.30, oggi siamo particolarmente asciutti e cerchiamo di arrivare prima al traguardo finale. Ricordiamo che siamo su radiocittaperta.it, all'interno della Bottega del Forno si apre sempre una finestra sul cinema di 50 anni fa, intitolata Visti in prima visione, curata dal nostro esperto Marcello Gerardi, esperto cinefilo, il quale oggi ha affrontato la pellicola Quinto Potere di Sidney Lumet. E questa rubrica porta il titolo Visti in prima visione proprio perché sfruttiamo il fatto che Marcello, all'epoca della proiezione originale sul grande schermo, ebbe l'opportunità per l'appunto di assistervi in prima visione. Ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ciò avvenne.
Avvenne al Cinema Clodio.
Cinema Clodio, dove, insomma, se tu avessi preso un centesimo per ogni volta che ci sei andato, non dico che saresti ricco.
Tra quello
insomma.
E Giulio Cesare.
Io invece per la cronaca lo vidi nel mio Clodio, quello che per me rappresentava
l'Ausonia,
bravissimo, certo. Bravissimo. E quindi lì è stato la mia palestra, il mio...
Ma quello era un cinema che recuperava molti film.
Al mio asilo d'infanzia, per certi versi.
Sì, sì.
Altro passaggio conclusivo, ma non per questo meno importante, è quello di un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma senz'altro 4 stelle. Insomma.
Confermo, proprio questo è un 4 stelle proprio
pieno, sì.
Assolutamente indiscutibile.
Assolutamente.
Benissimo Marcello, allora nel ringraziarti come sempre per la tua puntuale disamina del film che ci hai raccontato e nel darti appuntamento alla prossima settimana, ti saluto con, siccome appunto la colonna sonora non è particolarmente memorabile, c'è giusto questa sigla che viene ripetuta ogni volta che parte il programma del nostro conduttore televisivo protagonista, con proprio l'estratto dal film, un monologo televisivo che ovviamente nell'originale è interpretato da Peter Finch, e noi ascoltiamo invece la versione in italiana sempre tratta da Quinto Potere. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
Edward George Roddy è morto oggi. Edward George Roddy era il grande presidente della Union Broadcasting Systems ed è morto alle 11 di questa mattina di collasso cardiaco e poveri noi stiamo affondando nella merda.
Così, un ricco ometto coi capelli bianchi è morto. Cosa c'entra questo con il prezzo del riso, esatto? E perché io dico poveri noi? Perché voi, il pubblico, ed altri 62 milioni di americani, ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Perché l'unica verità che conoscete è quella che ricevete alla TV. Attualmente c'è da noi un'intera generazione che non ha mai saputo niente che non fosse trasmesso alla TV. La TV è la loro Bibbia, la suprema rivelazione. La TV può creare o distruggere presidenti, papi, primi ministri. La TV è la più spaventosa, maledettissima forza di questo mondo senza Dio. E poveri noi se cadesse nelle mani degli uomini sbagliati. E per questo, poveri noi, che Edward George Roddy è morto. Perché questa società è ora nelle mani della CCA, la Communication Corporation of America. C'è un nuovo presidente in carica, chiamato Frank Hackett, al 20° piano nell'ufficio del signor Roddy. E quando una fra le più grandi corporazioni del mondo, controlla la più efficiente macchina per una propaganda fasulla e vuota. In questo mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno sfacciate per verità qui. Quindi ascoltatemi. Ascoltatemi! La televisione non è la verità. La televisione è un maledetto parco di divertimenti. La televisione è un circo, un carnevale, una troupe viaggiante di acrobati, cantastorie, ballerini, cantanti, giocolieri, fenomeni da baraccone, domatori di leone e giocatori di calcio. Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. Quindi se volete la verità, andate da Dio. Andate dal vostro guru. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Sapete, da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo che Nero Wall trova sempre l'assassino e che nessuno muore di cancro in casa del dottor Kildare. E che per quanto si trovi nei guai il nostro eroe, non temete, guardate l'orologio, alla fine dell'ora l'eroe vince. Vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Noi commerciamo illusioni, niente di tutto questo è vero, ma voi tutti ve ne state seduti là, giorno dopo giorno, notte dopo notte, di ogni età, razza, fede, conoscete soltanto noi. Già cominciate a credere alle illusioni che fabbrichiamo qui, cominciate a credere che la TV è la realtà e che le vostre vite sono irreali. Voi fate tutto quello che la TV vi dice, vi vestite come in TV, mangiate come in TV, tirate su bambini come in TV, persino pensate come in TV. Questa è pazzia di massa, siete tutti matti. In nome di Dio siete voi altri la realtà, noi siamo le illusioni. Quindi spegnete i vostri televisori, spegneteli ora. Spegneteli immediatamente, spegneteli e lasciateli spenti, spegnete i televisori proprio a metà della frase che vi sto dicendo adesso, spegneteli subito.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.